Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Radio Vaticana Italia, programmi speciali per l'anno santo della misericordia.
Maria Santissima, Santissima Vergine Immacolata e Madre mia Maria, a voi che siete la Madre del mio Signore, la Regina che è morta, la Fondata, la Speranza dei peccatori rialzano oggi, io che sono il più miserabile di tutti. Vi vengono con la Regina e vi ringrazio di quante grazie mi avete fatto finora, specialmente di avermi liberato dall'inverno e dalle vostre comunità. Vi amo, Signore, amabilissima, e per l'amore che mi porti vi prometto di potervi sempre servire di far quanto posso, a ciò che siate amati ancora dagli altri.
E sulle note di questo inno dedicato a Padre Pio apriamo questa puntata di Al di là della notizia, cronaca e commenti. Ben trovati all'ascolto, ringrazio Massimo Guerini in console, Daniela Pagliara e Andrea De Angelis in regia, Fabio Colagrande al microfono. Abbiamo aperto questa trasmissione riascoltando proprio la voce di San Pio da Pietrelcina per tutti Padre Pio, una sua preghiera alla Madonna. Perché? Perché salme di Padre Pio e di San Leopoldo Mandic saranno a Roma in San Pietro proprio per questo giubileo della misericordia. Le spoglie mortali proprio di questi due cappuccini saranno a Roma per volere di Papa Francesco. Questa è la settimana in cui le reliquie di San Pio da Pietrelcina e San Leopoldo Mandic arriveranno a Roma, e il 10 febbraio, mercoledì delle ceneri, ci sarà una solenne concelebrazione che si svolgerà in San Pietro. Papa Francesco conferirà circa 1000 missionari della misericordia il mandato di essere segno della sollecitudine materna della Chiesa per il popolo di Dio, e lo farà proprio celebrando accanto alle spoglie mortali di questi due santi. Dunque, Padre Pio, un santo che durante la vita è stato anche duramente contrastato, potremmo dire addirittura perseguitato, ora diventa protagonista del giubileo voluto da Papa Francesco. Ricordiamo, fu canonizzato da San Giovanni Paolo II nel giugno del 2002, da lui era stato beatificato nel 1999. Noi parliamo di Padre Pio con il collega Ignazio Ingrao, vaticanista del settimanale Panorama e del Mio Papa, che ha appena pubblicato il volume Il segno di Padre Pio, appunto da santo perseguitato a simbolo della Chiesa della Misericordia di Papa Francesco per PM. Ignazio, grazie per essere con noi in studio.
Buongiorno, grazie a voi.
Partiamo proprio da questo dato, da santo perseguitato a simbolo della Chiesa della Misericordia di Papa Francesco. Come è avvenuto questo percorso, potremmo dire, davvero imprevedibile, miracoloso?
Davvero stiamo vivendo un momento storico per due ragioni. La prima, perché le spoglie di Padre Pio non hanno mai lasciato San Giovanni Rotondo, e Papa Francesco ha voluto invece che questo avvenisse per questo giubileo della misericordia. La seconda, proprio perché porle nella Basilica di San Pietro accanto alla Porta Santa significa veramente indicare Padre Pio come un modello alla Chiesa universale. Lo è già, perché una volta canonizzato è certamente proposto come modello di santità per tutti, però lo vediamo adesso fisicamente. Non è stato un percorso facile, perché Padre Pio non è stato compreso o anche stato osteggiato anche da chi era accanto a lui. Ha subito 5 processi del Sant'Uffizio, gli fu impedito di celebrare pubblicamente, gli venne impedito poi anche di confessare. Ecco, quindi una vita attraversata da tante difficoltà e in incomprensioni. Quello che mi ha sempre colpito poi in questa figura è stata la sua umiltà e la sua obbedienza. Ecco, non ha mai ceduto a quanti intorno a lui lo spingevano anche a ribellarsi, a reagire, ad andare un po' per la sua strada rispetto a questi provvedimenti della Chiesa. Invece lui è rimasto obbediente in silenzio fino a quando gli è stato richiesto, e direi che questo è veramente un segno straordinario anche della sua santità.
E diciamo subito qualcosa anche su San Leopoldo Mandic, anche lui canonizzato da San Giovanni Paolo II, che resta come predecessore di Papa Francesco un Papa fortemente presente negli avvenimenti di questa settimana.
Sì, rischia di rimanere un po' in ombra per la stampa internazionale, eppure per molti, penso soprattutto a Padova, ma nel Veneto, ma anche in tante altre parti d'Italia, per molti San Leopoldo Mandic è un'altra figura straordinaria che ha molti elementi in comune con quella di Padre Pio, un altro cappuccino che ha trascorso la sua vita in confessionale, sostanzialmente quella era la sua frontiera di missione, quella era la periferia per Padre Leopoldo Mandic, così come lo era per Padre Pio, il luogo dove incontrare le anime, dove aiutare la conversione, dove soprattutto far sperimentare la misericordia di Dio, e quindi una vita anche lì spesa nel nascondimento, nella preghiera e nell'aiuto delle persone in difficoltà.
Nel tuo libro Il segno di Padre Pio tu ricostruisci la genesi di questo legame spirituale molto forte tra Papa Francesco e San Pio da Pietrelcina, legame che però risulta anche abbastanza, anche questo imprevedibile, davvero nei discorsi ufficiali di Papa Francesco non ci sono riferimenti a Padre Pio, o sbaglio?
È vero, infatti quando c'è stata questa decisione, l'annuncio che durante il Giubileo le spoglie di Padre Pio sarebbero state portate nella Basilica di San Pietro per volontà di Papa Francesco, siamo rimasti tutti un po' stupiti, perché fino a quel momento di fatto Bergoglio non aveva mai citato questa figura. Perciò mi sono divertito ad esplorare questo aspetto un po' inedito della biografia del nostro Papa regnante, e tutta la prima parte del libro è dedicata proprio un po' a scavare su questo aspetto. Ho incontrato un frate cappuccino, padre Marciano Morra, che è stato responsabile dei gruppi di preghiera di Padre Pio per molti anni, e mi ha raccontato di questo suo viaggio che fece a Buenos Aires, invitato proprio dall'allora arcivescovo Bergoglio per raccontare, spiegare la spiritualità di Padre Pio e l'attività di questi gruppi di preghiera. E da lì sono diffusi questi gruppi moltissimo in Argentina, proprio perché sentiva un legame spirituale forte Bergoglio con la figura di Padre Pio, anche se non si è mai recato a San Giovanni Rotondo. E direi non solo questo, ma anche ci sono tanti elementi, direi, che nella vita di Papa Francesco rimandano un po' alla spiritualità e all'esperienza di Padre Pio: la messa al mattino presto, sentire importante il tema della confessione, tant'è vero che abbiamo visto il Papa lui stesso confessarsi pubblicamente nella Basilica di San Pietro, e proprio il tema appunto guida del far sperimentare la misericordia di Dio. E direi che questi sono una serie di elementi che poi, se volete, approfondiamo ulteriormente, che tengono molto vicine e molto legate a queste due figure.
C'è anche l'elemento della lotta al diavolo, a Satana, proprio nella preghiera mariana che abbiamo trasmesso in apertura. Padre Pio ricordava proprio la necessità di lottare contro il demonio, e nel magistero di Papa Francesco è un elemento ricorrente questo.
Assolutamente sì, appunto il tema del demonio, e quindi della lotta contro il demonio, la presenza, ecco, di questa figura che nella vita e nell'esperienza, ahimè, quotidiana di tutti gli uomini, anche dei credenti, e direi che accomuna queste due figure. Padre Pio addirittura fisicamente, insomma, si misurava con il demonio, lottava fisicamente con lui, e ci sono testimonianze di questo, e la sperimentava, diciamo, proprio sulla sua carne viva. E vediamo come ecco, questo tema sia molto vicino e legato anche per Bergoglio. Direi che quello che è importante non è semplicemente ridurre la figura di Padre Pio, come dire, a un santino caro alla religiosità popolare, che pure è un punto importante anche nella sensibilità di Papa Francesco, ma è invece scoprirlo come un modello di fede autentica, di lotta appunto contro il demonio, di umiltà e di obbedienza, e poi naturalmente a fronte anche di quei segni soprannaturali che hanno accompagnato la sua vita, le stimmate, così come anche tante guarigioni.
Per capire proprio qualcosa di più sul legame spirituale tra Papa Francesco e Padre Pio, abbiamo raggiunto a San Giovanni Rotondo proprio Padre Marciano Morra, frate minore cappuccino che fa parte della famiglia religiosa di San Giovanni Rotondo, ha vissuto con Padre Pio ed è segretario generale emerito dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Padre Morra è spesso citato in questo libro di Ignazio Ingrao. Sentiamo, gli abbiamo chiesto secondo lui perché il Papa ha fatto questa scelta, ha voluto che Padre Pio fosse a Roma per il Giubileo della Misericordia.
Papa Francesco ha visto in Padre Pio veramente il sacerdote legato al tema della misericordia. Tutta la vita di Padre Pio è non solo un inno alla misericordia, è un vivere la misericordia. Cioè, che cosa significa vivere la misericordia? Dice San Paolo a tutti i cristiani, dobbiamo portare i pesi gli uni degli altri, cioè ci dobbiamo caricare delle difficoltà, delle miserie, delle preoccupazioni degli altri, ci dobbiamo caricare per alleviare il fratello che è in uno stato di sofferenza. Tutta la vita di Padre Pio è stata impostata così. Quindi il Papa Francesco, che a sua volta, nella sua vita, ha vissuto questa realtà, ha visto in Padre Pio uno che come lui ha vissuto il problema di andare incontro ai fratelli sofferenti. Questo che io dico non è un pensiero di riflessione, pia riflessione. Io l'ho sperimentato quando sono stato a Buenos Aires, proprio per incontrare il cardinale Bergoglio. Ho toccato con mano come l'arcivescovo di Buenos Aires, il cardinale Bergoglio, viveva a contatto con i poveri, non era estraniato. E quindi allora, oggi che lui indice il giubileo della misericordia, non gli è sembrato più chiaro, più ovvio di portare le spoglie di Padre Pio in San Pietro, perché tutti prendessero visione di una realtà concreta della misericordia.
E questo era Padre Marciano Morra. Ignazio Ingrao, qui nella risposta di Padre Marciano ritorna quel riferimento che tu prima facevi, cioè questo interesse dell'arcivescovo di Buenos Aires, l'allora cardinale Bergoglio, per la figura di Padre Pio, tant'è che chiama Padre Marciano ed altre persone da San Giovanni Rotondo per saperne di più.
Infatti era incuriosito naturalmente non solo evidentemente dalla figura del frate di Pietrelcina, ma anche dall'attività poi dei gruppi di preghiera che, come sappiamo, sono nati già quando ancora Padre Pio era in vita e poi hanno continuato a sviluppare la loro attività, che è un'attività non solo di appunto di orazione, ma anche di apostolato e di carità molto importante. Quindi erano un segno vivo poi di quello che era ed è stato un po' il magistero e la testimonianza di Padre Pio. E dunque Bergoglio volle che questo venisse portato anche in Argentina. E poi era curioso, lo abbiamo capito appunto dal dialogo, dalle domande che ha fatto un po' a questi inviati, diciamo, da San Giovanni Rotondo a Buenos Aires, era appunto molto incuriosito poi della spiritualità e del messaggio di Padre Pio. Ecco, direi che questo è molto significativo e fa anche, diciamo, manda anche un rimando rispetto a quello che era stato poi anche il rapporto molto forte che anche un altro papa aveva avuto con Padre Pio, che è Giovanni Paolo II, che poi lo ha portato sugli altari.
Dunque Padre Pio è circondato tuttora, come ricordi nel tuo libro, dall'affetto, dalla devozione di tantissimi fedeli in tutto il mondo. Non accenna a diminuire questa predilezione. Sono trascorsi 50 anni dalla morte, 15 dalla canonizzazione. Portare le sue spoglie nella Basilica di San Pietro durante il Giubileo, potremmo dire una scelta di Papa Francesco che consacra definitivamente questo santo con le stimmate. Però nel tuo libro c'è un intero capitolo, tutta la parte centrale, che considera questa scelta del Papa una sorta di riabilitazione. Perché? Perché il cappuccino ha patito, però, come scrivi, anche pesanti incomprensioni e calunnie.
Sì, ha subito 5 processi dal Sant'Ufficio. Il primo inviato fu padre Agostino Gemelli, fondatore dell'Università Cattolica, un uomo di scienza che apprezzò, questo va ricordato, lo stile di vita, diciamo, del frate, però pose, diciamo, pesanti dubbi rispetto a quello che erano invece le manifestazioni soprannaturali che lo riguardavano. E così anche successivamente la vicenda di padre Pio poi si è intrecciata anche con la vita anche sociale e politica dell'Italia di quel tempo, perché allora c'era appunto il podestà del luogo che in qualche modo difendeva la figura del frate, che invece poi era attaccato a Roma. Addirittura venne coinvolto Mussolini rispetto a ciò che si doveva fare, se trasferire il frate da San Giovanni Rotondo in un altro convento
e
il duce disse no. Questo per dire come in realtà purtroppo la vicenda di padre Pio è stata anche inquinata e condizionata da una serie anche di altri elementi, anche se poi il frate diceva con la sua ironia, diceva farò più rumore da morto che da vivo, perché poi sapeva che in realtà probabilmente la sua testimonianza sarebbe stata capita e apprezzata molto tempo dopo, ma davvero tanto tempo dopo, perché poi anche quando un papa che gli era molto legato, Giovanni Paolo II, che lo conobbe nel 48 per la prima volta e poi nel 62 ottenne dall'intercessione di padre Pio la guarigione miracolosa della sua amica Wanda Poltaska, ricordiamolo che è uno dei miracoli attribuiti anche al frate, però poi ha impiegato tempo affinché, diciamo, il processo di beatificazione potesse avere inizio.
Allora, a questo punto sentiamo padre Marciano Morra ancora da San Giovanni Rotondo, perché gli abbiamo chiesto cosa pensa di questa scelta di Papa Francesco, volere le spoglie mortali di padre Pio a Roma per il Giubileo della Misericordia. Sentiamo padre Morra.
Ma io sono convinto che è stata un'idea geniale, potrei dire senza il tema di sbagliare, proprio illuminata dallo Spirito Santo. Perché il popolo di Dio ha bisogno di testimoni, è stanco di sole parole, è stanco di dottrina. Il popolo di Dio vuole vedere concretamente gente, persone che hanno vissuto nella realtà, anche con il martirio della propria vita, quello che è il Vangelo. Allora, dare al mondo intero una testimonianza concreta, io sono convinto che porterà e darà lancio al Giubileo e quindi alle confessioni e principalmente alla conversione di vita.
Lei è un confratello di padre Pio, lo ha conosciuto, immagino che nelle preghiere spesso si rivolga a lui. Avrebbe detto padre Pio di fronte a questa scelta del Papa?
Umanamente, come cristiano, avrebbe detto io proprio che cosa sono. Io sono dice una bella espressione sui doni che Dio gli dava. Io sono una povera pulce che, saltellando da una parte all'altra, sono caduto in un vaso pieno di farina e mi sono trovato infarinato. Il vaso di farina, l'amore di Dio. Quindi avrebbe gioito, ma sempre nella sua umiltà.
Così padre Marciano Morra, che ha vissuto accanto a padre Pio, ora è segretario emerito dei gruppi di preghiera di padre Pio, che ha guidato per circa 25 anni, viene spesso citato in questo libro di Ignazio Ingrao, Il segno di padre Pio. E Ignazio, sentendo queste parole di padre Morra, cosa hai pensato?
Ma sì, ecco che questo è uno degli aspetti che davvero mi ha sempre affascinato della figura di padre Pio, appunto la sua grande umiltà, la sua grande obbedienza e quindi il non voler reagire a quelle che erano anche delle ingiuste persecuzioni, oppure a quelle che erano anche i tradimenti dei confratelli, perché ricordiamo che tutto un passaggio della sua vita è stato quando addirittura misero delle microspie per ascoltarlo nella nella sua cella e per poterlo accusare che addirittura aveva magari delle relazioni con delle sue devote, tutto falso, e lì nasceva anche all'interno, diciamo, di quel convento. Però è bello anche poi leggere gli atti del processo di beatificazione di Padre Pio, perché è il riconoscimento invece del suo cammino umano e spirituale, di tutto questo suo percorso. Così come sono anche belli i due miracoli che sono stati attribuiti, che l'hanno portato sugli altari: la signora De Martino, una mamma di due figli, per la beatificazione, poi il piccolo Matteo Colella per la canonizzazione. Sono anche un po', come dire, un segno rispetto a quello che poi è questa figura e come parla anche agli uomini, alle donne, alle famiglie di oggi da questo punto di vista. Papa Francesco poi lo rilancia ulteriormente con questo tema forte della misericordia. Diventa davvero un testimone per tutti noi, gli fa, e quindi fa anche superare quelle che sono state, ahimè, le incomprensioni. Però io credo che sia giusto anche ricordare questo, perché ci fanno capire anche lo spessore umano e il percorso anche di questa figura di Padre Pio, anche se appunto una parte della Chiesa non lo ha compreso in un primo momento.
Hai fatto bene a sottolineare lo spessore umano, che credo sia anche un dato che piace a Papa Bergoglio. Ci raccontava Padre Mora a proposito delle capacità di Padre Pio come confessore: addirittura c'era bisogno dell'ordine pubblico, bisognava prenotarsi per tempo per confessarsi da Padre Pio, c'era gente che attendeva San Giovanni Rotondo giorni e giorni, e lui a volte se ne lamentava anche, perché appunto era un uomo e diceva: non ne posso più, era davvero oberato da tutto ciò, e rivelava anche la sua debolezza umana.
Sì, ma perché lui si faceva proprio carico fisicamente, diciamo, dei peccati di queste persone, quindi in qualche modo, diciamo, caricava sulla sua sofferenza personale tutto questo. Ed è bello perché i miracoli principali di Padre Pio, secondo me, sono queste conversioni. Nel libro provo a raccontarne alcuni. Insomma, magari c'è il marito che non è credente, alla moglie ammalata, lo invia a San Giovanni Rotondo per chiedere una intercessione a Padre Pio, e poi è lui stesso che si converte nel dialogo con il frate, che sappiamo era ruvido ma anche paterno, diciamo, a questo carattere così forte, però poi aiutava ad aprirsi alle persone che avevano davanti a lui, anche se poteva sembrare sgorbutico, possiamo dire. E direi che questo è molto, molto bello nella sua figura.
Per scoprire la figura di Padre Pio c'è un altro contributo, appunto, è questo libro, Il segno di Padre Pio, di Ignazio Ingrao, vaticanista di Panorama e del Mio Papa, che è stato nostro ospite in studio. Ignazio, grazie per essere stato con noi. Vi ricordiamo, proprio in questa settimana, dunque, le reliquie di San Pio e di San Leopoldo Mandic saranno a Roma, e poi il 10 febbraio, mercoledì delle Ceneri, proprio accanto alle spoglie mortali di questi due santi cappuccini, e Papa Francesco invierà i 1000 missionari della misericordia, uno dei momenti centrali dell'anno santo straordinario che stiamo vivendo. Grazie a voi per l'ascolto. Da Fabio Colagrande ancora il consiglio: restate sulle nostre frequenze.